ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento pomeridiano con Il mondo alla radio. Nella prima parte del nostro programma, seguita anche da Stefano Sparro per la regia e da Gustavo Messina per la parte tecnica, ci concentriamo su quella che è la situazione umanitaria e anche geopolitica della Libia. Ieri all'Angelus, nel dopo Angelus, Papa Francesco ha lanciato un forte appello per quella che è la drammatica situazione in Libia, un appello rivolto alla comunità internazionale, in cui Papa Francesco ha detto di seguire con grande apprensione e con dolore la drammatica situazione nel paese. Dalla Libia arrivano poi altre notizie drammatiche per quanto riguarda i naufragi di rifugiati, di profughi che sono partiti dalle coste libiche. Almeno 12 persone hanno perso la vita, sono disperse ma presumibilmente morte dopo essere partite dalla città costiera di Zawahiria. In più c'è questa notizia inquietante della scoperta di ben 30 fosse comuni con molti cadaveri di sconosciuti in Libia. Ma partiamo da quello che è stato l'appello di Papa Francesco all'Angelus di ieri.
Cari fratelli e sorelle, seguo con apprensione e anche con dolore la drammatica situazione in Libia. È stata presente nella mia preghiera in questi ultimi giorni. Per favore, esorto gli organismi internazionali e quanti hanno responsabilità politiche e militari a rilanciare con convinzione e risolutezza la ricerca di un cammino verso la cessazione delle violenze, che porti alla pace, alla stabilità e all'unità del paese. Prego anche per le migliaia di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni in Libia. La situazione sanitaria ha aggravato le loro già precarie condizioni, rendendoli più vulnerabili da forme di sfruttamento e violenza. C'è crudeltà. Invito la comunità internazionale, per favore, a prendere a cuore la loro condizione, individuando percorsi e fornendo mezzi per assicurare ad essi la protezione di cui hanno bisogno, una condizione dignitosa e un futuro di speranza. Fratelli e sorelle, di questo tutti abbiamo responsabilità. Nessuno si può sentire dispensato. Preghiamo per la Libia in silenzio tutti.
E questo è l'invito alla preghiera e l'appello accorato lanciato da Papa Francesco ieri dopo la preghiera dell'Angelus. La crudeltà di quanto avviene in Libia, nei centri in cui sono stipati e tenuti prigionieri i migranti, la crudeltà di un conflitto che vede implicazioni internazionali sempre più ampie, una crudeltà ovviamente che ormai è ben conosciuta, le informazioni ci sono da tanto tempo, nessuno può ritenersi al di fuori di tutto questo, tutti dobbiamo sentirci coinvolti. Queste le parole di Papa Francesco. Noi abbiamo chiesto un commento a caldo sulla situazione anche dei migranti e di quelle che sono le condizioni umanitarie in Libia al collega Nello Scavo, giornalista di Avvenire e autore di numerose inchieste e reportage su quella che è la situazione libica, soprattutto in relazione al traffico di esseri umani. Sentiamolo.
Ma Francesco in questi anni non ha mai trascurato la situazione libica, che è una situazione umanitaria drammatica, e non ha mai trascurato le ricadute internazionali che dalla Libia arrivano e che ulteriormente in queste settimane preoccupano per la maggiore presenza, forza e capacità di influenza di attori come la Turchia e la Russia e i paesi loro alleati. E dunque una situazione molto complicata, molto difficile. Le parole del Papa sostanzialmente sono una chiamata alla responsabilità, alla comunità internazionale, perché agisca prima di tutto sul fronte dei diritti umani, ponendo questa come condizione essenziale per qualsiasi altro negoziato si voglia affrontare sulla Libia. I diritti umani sono stati il grande assente e infatti fino ad ora non abbiamo avuto grandi risposte neanche su altri temi.
A livello internazionale una grande responsabilità spetta ovviamente agli stati rivieraschi del Mediterraneo, in particolare quelli dell'Unione, Italia e Malta in testa a tutti. Quale potrebbe essere il loro ruolo nel cercare di aiutare da un punto di vista umanitario chi si trova impantanato in Libia?
Recentemente paesi proprio come Italia e Malta hanno perfino chiuso i porti con il pretesto del Covid, sostanzialmente lasciando campo libero ai trafficanti di uomini. I soccorsi sono arretrati, abbiamo documentato come Malta addirittura abbia appaltato a dei pescherecci privati i respingimenti illegali verso la Libia, mentre intanto aumentano i cosiddetti sbarchi spontanei. Recentemente una sentenza del Tribunale di Messina ha condannato 3 torturatori di un campo di prigionia statale libico, confermando dunque che la tortura è istituzionalizzata in Libia e non si tratta di un fenomeno marginale ascrivibile esclusivamente a gruppi criminali clandestini e illegali. Di fronte a tutto questo ritorna la necessità per l'Europa di tornare in mare per effettuare il soccorso umanitario e soprattutto essere presente a terra con iniziative che riportino al centro la dignità della persona. Senza questo, volendo negoziare esclusivamente su base petrolifera, la settimana scorsa un gasdotto verso l'Italia è stato chiuso chiedendo più soldi all'Italia per sostenere alcune milizie private, come già avvenuto in passato. Ecco, questo è un pessimo segnale, bisogna assolutamente ribaltare il tavolo del negoziato puntando sui diritti umani.
Sono ricominciate con il periodo estivo le partenze dei migranti dalla Libia, ovviamente partenze sostenute dalla rete dei trafficanti, e molte sono nuovamente le vittime. Come mai l'Europa tende a demandare soprattutto alla società civile il compito di cercare di salvare i naufraghi?
Ma l'Europa ha un ruolo sempre più ambiguo. In Libia recentemente ha tentato di fermare, come ha fatto l'Italia ma anche la Germania in questi giorni, le navi umanitarie, sospendendo le licenze per la ricerca e il soccorso in mare. Questo vuol dire, in altre parole, abbandonare il campo, lasciarlo esclusivamente ai trafficanti libici e ai militari, in particolare turchi, che con le loro fregate stanno intervenendo moltissimo su quell'area, su cui tra l'altro insistono molti giacimenti offshore gestiti da multinazionali italiane ed europee. Dunque la situazione è davvero complicata e difficile in questo senso, e l'Europa è davvero ormai estranea al negoziato libico, è stata messa all'angolo, emarginata in qualche modo, dovrebbe tornare sul campo ma su altre basi. Purtroppo bisogna dire che le ultime partenze dalla Libia avvengono tutte in un'area vicinissima a Zawi e Zuara, dove si trovano molte motovedette donate dall'Italia alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e che non sono intervenute né per intercettare i migranti né per soccorrere quanti affogavano.
La situazione in quello che ormai viene definito l'inferno libico è conosciuta addirittura nei paesi di provenienza dei migranti. Come si spiega che ci possono essere ancora dei flussi di persone che in fuga dal proprio paese passano attraverso la Libia?
Dipende dalle aree, certamente il Corno d'Africa, il Sudan e il Sud Sudan sono paesi di vero inferno nei quali per tanti giovani, non solo giovani, è più conveniente rischiare le torture in Libia che non restare sul proprio paese, e questo potrebbe farci riflettere molto sulle condizioni di partenza. Altra situazione invece per altri subsahariani, per i nigeriani, dove è sempre più forte la presenza ad esempio di gruppi come Boko Haram, che sappiamo perseguitano molto i cristiani, e anche la presenza di cristiani tra i migranti è un aspetto poco indagato. Ci può essere anche il desiderio da parte di alcune fasce di popolazione subsahariana di tentare questo viaggio, questa scommessa verso l'Europa, sottovalutando i rischi che si trovano in Libia. Bisogna però anche dire che molti dei migranti che stanno partendo adesso in realtà erano in Libia già da molto tempo, spesso da alcuni anni. Fenomeno nuovo invece è la presenza dei bengalesi, che attraverso un sistema di viaggi aerei attraverso l'Asia possono raggiungere l'Egitto e da qui trasferirsi in Libia, dove gli viene promesso un passaggio facile verso l'Europa. Hanno scoperto che così non è, e due settimane fa 30 di loro sono stati trucidati in un campo di prigionia libico.
Nello scavo, da un lato abbiamo la comunità internazionale, abbiamo i vari paesi che hanno interessi diplomatici e politici nel tentare di gestire o di fermare il flusso dei migranti verso l'Europa, dall'altro abbiamo il sistema degli affari, dei trafficanti di esseri umani, che continua a essere estremamente ricco. Come vanno letti questi due aspetti?
Tenendoli insieme, perché bisogna considerare, secondo quanto ci viene documentato, non solo le indagini giornalistiche che abbiamo svolto in tutti questi anni, ma soprattutto dagli osservatori internazionali delle Nazioni Unite, gli stessi investigatori della Corte Penale dell'AIA, esiste una filiera unica che va dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica al più illegale dei trafficanti, in una cessione continua e scambio di favori e di esseri umani. In questo modo, ad esempio, le motovedette, quando intercettano dei migranti in mare, dimostrano all'Europa di svolgere un lavoro, e l'Europa è disposta a finanziare e potenziare i finanziamenti alla cosiddetta Guardia Costiera Libica, la quale però con un'altra mano riconsegna questi migranti ai campi di prigionia, rimettendoli sui barconi in altre circostanze. Lo dimostra il fatto che nelle ultime settimane è altissimo il numero di barconi che riescono, per così dire, a sfuggire al controllo della Guardia Costiera Libica rispetto a quanti vengono effettivamente intercettati in mare. L'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni delle Nazioni Unite ci dice che più di 1.500 persone da gennaio ad oggi sono totalmente sparite dai radar delle Nazioni Unite in Libia, dopo essere state riacciuffate in mare. Non sappiamo dove effettivamente questi si trovino, nonostante vengano, per così dire, arrestati dalle autorità libiche. Allora bisogna considerare questo sistema come un sistema interconnesso, una vera industria del traffico di esseri umani che tiene insieme gli apparati apparentemente legali con quelli decisamente illegali, e il ruolo delle milizie che combattono in Libia per consolidare la fragile egemonia del governo di Tripoli. E queste milizie si fanno contraccambiare in che modo? Lasciando loro la libertà di continuare a trafficare in esseri umani. Per questo sostengo e continuo a sostenere che bloccare questo flusso di denaro verso le milizie libiche e negoziare sul piano dei diritti umani è la prima condizione per cercare di cambiare le carte in tavola sulla Libia. In caso contrario, tutto si giocherà ancora una volta sulla pelle delle persone utilizzate come arma non convenzionale in conflitti interni e anche in strumenti di pressione sull'Europa e l'Italia in particolare.
E questo era Nello Scavo, giornalista di Avvenire, autore di inchieste sulla situazione dei migranti in Libia e sulla situazione dei rapporti anche internazionali con la Libia. Tra l'altro, la situazione internazionale, lo avete sentito anche dall'appello di Papa Francesco, è assai intricata per quanto riguarda la Libia. Ricordo che su Repubblica di oggi, a pagina 8, c'è una ampia intervista con l'ex ministro degli interni Marco Minniti, che parla sì di Egitto, ma si concentra molto su quella che è la situazione in Libia. Io saluto in collegamento telefonico Arturo Varvelli, che è direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma, esperto della Libia per aver seguito questo paese per tantissimi anni. Arturo Varvelli, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Arturo Varvelli, l'appello di Papa Francesco nel Dopo Angelus di domenica è stato veramente molto forte e molto intenso, soprattutto per il modo in cui si è rivolto alla comunità internazionale, e questo ovviamente non a caso, perché il conflitto libico è diciamo assolutamente influenzato da quello che è lo scenario internazionale, anche molto intricato. Come si può descrivere questa situazione anche alla luce di quelli che sono stati un po' è stato l'annullamento di alcuni incontri diplomatici che dovevano esserci, ad esempio con i ministri degli esteri e della difesa russi in Turchia?
Ma naturalmente quella libica continua a essere una situazione intricata, è una vera proxy war, una guerra per procura, e si è reso sempre più evidente il ruolo degli attori esterni, dal momento in cui questi attori esterni si incontrano sostanzialmente non considerando quali sono le dinamiche interne. Quindi, come dire, è una crisi che ormai vola sopra la Libia e sopra i libici, e questo è un fattore naturalmente sempre più preoccupante. Io credo poco che due sole potenze, seppur altamente coinvolte come lo sono la Russia e la Turchia, siano in grado di sistemare questo conflitto.
Anche perché,
sono più bravi a fare la guerra che a fare le paci, diciamo, in generale.
E soprattutto perché quella che c'è al momento nel paese, in Libia, è una situazione di caos anarchico, almeno nonostante continuino a esserci questi referenti di cui si parla sulla stampa e che sono un po' gli attori che dialogano con i vari esponenti internazionali, da un lato il generale Haftar, dall'altro al-Serraj, non sembra che nessuno di loro riesca in realtà ad avere un controllo sul paese per garantire l'esistenza di uno Stato.
No, è chiaro che il monopolio dell'uso della forza non è esistito dal momento in cui Gheddafi è stato combattuto nel 2011. Da lì si è rotto questo monopolio dell'uso della forza, e nessuno è riuscito a ricostruirlo, si è tentato di ricostruirlo in diverse maniere. Il risultato attuale è una sorta di due coalizioni, una nell'ovest del paese e una nell'est, che vantano entrambe una sorta di legittimità. Il governo di unità nazionale presieduto da Serraj sarebbe il governo legittimo, ma questo dovrebbe ottenere un'approvazione dal Parlamento di Tobruk, che sta dall'altra parte e che è ugualmente legittimo, ma questa approvazione non è mai arrivata. Quindi siamo in un limbo anche dal punto di vista giuridico, e soprattutto queste due coalizioni sono tutt'altro che unite. Da una parte Haftar e i suoi padrini politici hanno cercato di cementare i vari blocchi che appunto vivono e sorreggono questa coalizione che vede in Haftar la punta, però c'è anche l'alternativa che sta emergendo nelle ultime settimane, che è quella di Aghila Saleh in quanto Presidente del Parlamento di Tobruk. Dall'altra parte, lo sappiamo, abbiamo sempre avuto, l'ha parlato anche nello scavo prima di me, sappiamo che il governo di unità nazionale si compone da una serie di milizie, e l'opera di unificazione l'hanno fatta prima il ministro degli interni Bashagha, che devo dire ha fatto un lavoro buono, soprattutto su impulso di che cosa? Sulla minaccia esterna di Haftar. Quando hanno visto Haftar alle porte si sono molto cementati, e poi naturalmente i turchi, perché è inutile negare che la presenza turca è una presenza che ha ricompattato, che ha dato una spinta decisiva per ricacciare indietro Haftar. Però stiamo parlando sempre di una composizione variegata di milizie e di forze politiche.
Arturo Varvelli, tutte queste forze sono mosse da interessi strategici che ci sono in Libia, e che sono per lo più di tipo energetico, forse non soltanto. Sembra invece tra i vari protagonisti che quelli europei siano i più marginali, anche perché al di là di quelli che sono gli interessi sulle fonti energetiche presenti in Libia, gli europei sembrano interfacciarsi con la Libia soprattutto per evitare il flusso dei migranti verso l'Europa.
Io penso che quella che stia mancando in queste settimane, in questi ultimi mesi, sia proprio una risposta europea nella sua interezza, quindi intesa come Unione Europea, ma anche dei singoli soggetti, la Francia, l'Italia, eccetera, Francia e Italia peraltro, che hanno avuto posizioni molto diverse in gran parte degli ultimi anni, ma io penso che in questa nuova fase quelle due posizioni possono essere molto più vicine del passato, perché gli interessi si sono avvicinati. La presenza turca inquieta i francesi molto in Libia, ma certamente preoccupa anche l'Italia. Haftar, che non riesce a consolidarsi ed è sostanzialmente una carta persa, e quindi fa rivedere alcune posizioni dei francesi che hanno avuto in passato. Quindi io penso che le due posizioni siano vicine. Si tratta però di uscire, come dire, da una sorta di neutralità passiva che l'Europa ha tenuto, e l'Italia in particolare nell'ultimo periodo. Possiamo giocare la carta dell'essere neutrali, dell'essere equidistanti, ma bisogna essere attivi. Bisogna in qualche maniera avere la capacità di parlare sui due fronti e avere iniziative politiche intelligenti. Bisogna avere una capacità diplomatica, di ampio respiro, una visione politica. Tutto ciò in questo momento sta mancando. Speriamo che arrivi presto da parte dell'Italia e da parte dell'Unione Europea. Io penso che la presidenza, il semestre europeo che si apre a guida tedesca, possa in qualche misura facilitare un'azione dell'Europa nella crisi libica. I tedeschi hanno investito molto con la conferenza di Berlino del gennaio scorso e poi sono un po' scomparsi. Speriamo che la presidenza tedesca e la guida tedesca possa fungere anche da volano per una nuova iniziativa diplomatica, che può essere fatta nel solco di quella di Berlino, che però deve avere un'importanza politica, una rilevanza. Sappiamo che in questi 2 o 3 mesi siamo stati tutti presi da altro, la crisi Covid eccetera, però purtroppo le cose brutte nel mondo vanno avanti, le crisi vanno avanti, e in ogni caso ci investiranno prima o poi, quindi è meglio occuparsene.
Arturo Varvelli, ancora una considerazione prima di concludere. Ogni volta che si parla di Libia, ci sono delle conferenze della Libia, sembra poi che alla fine si concludano sempre tutte con la decisione di riversare fiumi di denaro più o meno dichiarati in Libia per vari progetti o vari interessi. Quanto fa male tutto questo denaro europeo in Libia?
Ma io non penso che la Libia abbia bisogno di denaro. La Libia ha bisogno di un vero confronto con se stessa, cioè ha bisogno di essere in qualche maniera isolata dalle pressioni esterne. I libici hanno bisogno di un confronto, di un momento di nation building e di state building, e se si procrastina questo periodo noi continueremo a procrastinare il conflitto. Cioè i libici da soli devono decidere se vogliono essere Cirenaica, se vogliono essere Tripolitania, se vogliono essere uno stato unitario, sotto quali regole vogliono vivere, eccetera. In ogni diciamo fase costituente di ogni nazione ciò è avvenuto, e se non permettiamo ai libici di fare ciò è molto improbabile che si possa avere una pacificazione nel prossimo futuro.
Ci sono degli interlocutori validi in questo senso in Libia?
Ma io penso di sì, e penso che l'anno scorso, prima dell'attacco di Haftar insensato e totalmente folle alla capitale, le Nazioni Unite con Ghassan Salamè stavano operando bene, avevano trovato dei referenti importanti che erano disponibili a mettersi attorno a un tavolo, ci sarebbe dovuta essere una riunione a Ghadames, e da lì sarebbe potuta nascere una nuova Libia, seppur progressivamente. Nessuno pensa di essere così velleitari da stabilire la Svizzera del Nord Africa domani mattina, però quella era la strada giusta. Ciò è stato impedito da Haftar con il supporto di alcune potenze esterne, gli Emirati Arabi primi fra questi. Quindi bisogna riprendere quel percorso, e l'Europa dovrebbe avere una voce più consistente in questa prospettiva.
Grazie davvero Arturo Varvelli, direttore del European Council of on Foreign Relations di Roma. Grazie per essere stato con noi. Veramente una situazione molto complicata e molto complessa quella che riguarda lo scenario libico. Ovviamente continueremo a seguirlo con attenzione e torneremo a interrogare i nostri ospiti per vedere di comprendere quello che sta avvenendo e quali sono gli spazi che si aprono in questo scenario. Io ringrazio ancora Gustavo Messina per la parte tecnica e Stefano Sparro per la regia, tutti voi che siete rimasti in ascolto, però non cambiate canale perché tra poco ritorniamo con la seconda parte.